Apocalisse capitolo 3 versetto 14 fino al versetto 22. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero e cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comperare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Cari fratelli, buongiorno. Siamo arrivati quasi alla fine delle sette lettere all'Apocalisse. E in questo nostro percorso fatto di molteplici tappe abbiamo visto delle cose più o meno importanti e rilevanti. Se vi ricordate, abbiamo incontrato inizialmente la chiesa di Efeso. E alla chiesa di Efeso il Signore richiede, ricorda di ritornare all'amore primo. Dopo Efeso abbiamo incontrato i cristiani di Smirne. Ai cristiani di Smirne viene detto di essere pronti alla sofferenza, qualunque cosa costi la sofferenza. Poi siamo andati alla chiesa di Pergamo. Alla chiesa di Pergamo il Signore ricorda di lottare per la verità contro l'errore, costi quel che costi, perché la verità è importante. Poi siamo passati nella nostra tappa a Tiatiri. A Tiatiri il Signore ha ricordato che la santità e la giustizia sono elementi fondamentali per la vita di un credente. Poi siamo passati a Sardi, e a Sardi ci richiede, il Signore ha richiesto di ritrovare la speranza in un mondo dove c'era soltanto disperazione. E la settimana scorsa abbiamo visto alla chiesa di Filadelfia, una chiesa che il Signore non riprende, come dire in modo esplicito, ma a cui il Signore apre la porta, se vi ricordate, la porta della salvezza e la porta del servizio. E questa mattina siamo all'ultima tappa. E l'ultima tappa è la chiesa di Laodicea. E in questa chiesa di Laodicea si trovano due cose essenzialmente. Una forte denuncia verso il compromesso, verso l'ambiguità, e poi allo stesso tempo si trova un tenero appello a ritornare al Signore, a riavvicinarsi a Lui. Lo guarderemo attentamente. Ora, la chiesa di Laodicea sorge in una zona, Laodicea che era tra le più a sud dell'Asia Minore, della zona a cui vengono scritte queste lettere. È una cittadina molto ricca, molto vicina a Colosse, per cui Paolo ha già visitato probabilmente questa chiesa. Questa chiesa è una chiesa di cui si sa già qualche cosa. Non sappiamo com'è nata questa chiesa. Le informazioni che abbiamo sono tali che ci dicono che lì c'era una chiesa attiva nel Signore, lì c'era una chiesa che era, come dire, era abbastanza conosciuta nella zona. E questa lettera, carissimi fratelli, ci va a colpire soprattutto perché i cristiani a Laodicea non sono ripresi perché hanno una falsa dottrina. La chiesa che è qui non è ripresa perché si comporta male, perché sono malvagi, perché svolgono delle azioni che sono ripugnanti, no? I cristiani di Laodicea sono ripresi perché sono tiepidi, cioè perché non sono né freddi né ferventi. erano cristiani che mancavano, ci dice il testo, come vedremo oggi, mancavano di integrità, di un cuore unico, di avere una sola direzione nella propria vita. Mancavano di interezza. Erano tiepidi. Forse, carissimi fratelli, questa lettera è la più adatta, è la più forte per descrivere la condizione spirituale del cristianesimo nel XXI secolo, per rappresentare la condizione spirituale di molti di noi. Essa ci descrive in modo forte cosa significa vivere una religiosità formale, fatta di belle frasi, di bei appuntamenti, una religiosità rispettabile, sentimentale, romantica, ma che alla fine ha una sostanza ambigua. Il nostro cristianesimo, carissimi fratelli, fatemelo dire, spesso sembra, assomiglia a quello di Laodicea, manca della cifra giusta. È debole, anemico, è un cristianesimo flaccido, è un cristianesimo che ci fa innamorare del torpore, del sonno, della tiepidezza, appunto. A questo cristianesimo la chiesa di Laodicea si era abituata e il Signore manda un appello molto, molto forte. Versetto 15. Io conosco le tue opere, inizia il Signore Gesù, io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. Il Signore Gesù, carissimi fratelli, il Signore Gesù merita un trattamento migliore. Il Signore Gesù, il cristianesimo, merita un trattamento migliore della nostra tiepidezza. Ora, i termini greci che si usano qui sono estremamente forti. Il Signore Gesù vuole che noi siamo o freddi, che in greco significa glaciali, o siamo invece ferventi, che in greco significa bollenti. Ora, in pratica, il Signore Gesù dice che è meglio essere freddi gelati, è meglio essere freddi gelati, quindi opporsi in modo vigoroso, essere estremamente indifferenti al cristianesimo, piuttosto che essere tiepidi. L'alternativa non è un po' di cristianesimo piuttosto che niente, è o il cristianesimo o il non cristianesimo. Il Signore Gesù Cristo, per il Signore Gesù Cristo, è meglio che noi scottiamo o geliamo, non che siamo tiepidi, non che ci abbandoniamo nella tiepidezza insignificante. Paolo dirà la stessa cosa e negli Atti è scritto che quando incontra questo suo collaboratore era, ci dice il testo, fervente nello spirito. Ora, il termine greco fervente nello spirito si può dire che era uno che bolliva nello spirito. E il significato è proprio questo. Il Signore Gesù vuole che noi diventiamo bollenti nello spirito. Questa immagine di essere estremamente caldi piuttosto che tiepidi. Carissimi fratelli, come a Laodicea, la nostra fiamma spirituale è in rischio di morire, ha un rischio di estinguersi, ha un rischio di spegnersi, di diventare insignificante, di non dire nulla di rilevante oggi che il Signore vuole. Ora, quando io faccio una discussione di questo tipo, molti vanno subito sul chi va là. Perché dicono, caro Pippo, tu ci dici di essere ferventi, di bollire per il Signore, è questo che dice il testo, ma non ci stai per caso invitando al fanatismo? Non è questo un invito al fondamentalismo, come dire, senza senso, con i paraocchi? Bene, io direi, come dire, per rispondere a questa domanda, io direi, bisogna vedere cosa si intende per fanatismo. Se per fanatismo si intende vivere una vita integra, una vita integra e conseguente, coerente con i principi che si professano, allora sì, l'invito che il cristianesimo fa è un invito fanatico. Però spesso, carissimi fratelli, per fanatismo noi intendiamo qualcos'altro. Per fanatismo si intende, come dire, uno zelo, un impegno, una passione, una religiosità senza riflessione, senza intelligenza, che non è ragionevole. E questo è pericoloso anche per noi oggi. L'invito a essere ferventi che questa lettera ci fa non è un invito a chiudere la mente e a impegnarsi e a partire per chissà quale lido, no? L'invito che a essere ferventi, a bollire nello spirito, è un invito che parte essenzialmente dalla riflessione, dalla meditazione, dalla conoscenza, lo zelo che fuoriesce dalla conoscenza, l'impegno che fuoriesce dalla riflessione. Non è un invito a diventare dei kamikaze senza pensarci, no. L'impegno senza la riflessione, carissimi fratelli, impegnarsi senza riflettere è una cosa molto pericolosa, perché significa degenerare nel fanatismo, nel fondamentalismo, nell'incomprensione, nell'errore. Dall'altra parte, una riflessione che non conduce all'impegno significa che la riflessione è sterile, che non produce nulla, che non serve a niente. La via del cristianesimo è una via diversa, è una riflessione e da questa riflessione ne scaturisce un impegno, una passione, un fervore, un bollire per lo spirito. Ora, carissimi fratelli, fatemi dire a mo' di introduzione che anche noi oggi, anch'io vorrei vedere, penso tutti noi, vorremmo incontrare donne e uomini nella fede che sono coraggiosi. Vorremmo incontrare donne e uomini che nella fede portano il Signore Gesù, portano al Signore Gesù il loro impegno completo della vita di tutti i giorni. Egli, il Signore Gesù, vuole proprio questo. Vorrebbe donne e uomini, suoi discepoli, che si mettono in gioco completamente. Egli dice anche che sarebbe meglio per lui non essere, come dire, non essere tiepidi, ma piuttosto essere freddi. Cioè, non è difficile da comprendere. Se è vero che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, carissimi fratelli, se è vero che Gesù Cristo manifesta la volontà di Dio, se è vero che Gesù Cristo è la parola di Dio fatta carne, se è vero che in Gesù Cristo Dio ha manifestato un amore straordinario per l'uomo, allora, carissimi fratelli, la nostra vita, la nostra risposta in questa vita non potrebbe essere una risposta parziale, non potrebbe essere una risposta tiepida e controllata. Se è autentico quello che è successo, la nostra risposta dovrebbe essere da, come dire, bollire nello spirito. Dovrebbe essere una risposta fervente nello spirito, non tiepido. Se la Pasqua, se il Natale, se la croce sono cose reali, sì che significano qualcosa, dobbiamo essere conseguenti, fino in fondo. Non possiamo accontentarci di metà cristianesimo, di un po'. E questo vale sia nella nostra vita privata, sia nella nostra vita pubblica. In ogni dimensione della vita dovremmo cercare di vivere questo fervore, questo bollire per Gesù Cristo, non in una sezione spirituale soltanto di essa. E il Signore Gesù dice che piuttosto che accontentarci della nostra condizione, dove c'è un po' di cristianesimo, un po' di qualcos'altro, è meglio essere geliti, è meglio essere coerenti con la propria indifferenza, è meglio essere conseguenti con la propria, col proprio pensiero, è meglio opporsi in modo dichiarato al Signore, è meglio opporsi chiaramente al Signore, piuttosto che vivere un cristianesimo ambiguo, fatto da compromesso. Perché? Perché queste cose, ci dice il Signore, gli procurano nausea. La tiepidezza, l'ambiguità, il compromesso non sono indifferenti al Signore, ma gli procurano nausea. Cioè, gli provocano la nausea. Non sono cose insipide, sono cose che gli provocano un rigetto, come guarderemo tra un po'. E a questo fine, carissimi fratelli, io volevo leggere questo brano con voi, secondo tre tappe, come facciamo di solito. Nella prima tappa guarderemo un po', l'abbiamo già fatta, la diagnosi che il Signore fa di questo problema, del problema che la Chiesa di Laodicea ha. Nella seconda tappa guarderemo l'avviso, la soluzione che il Signore dà. Nella terza tappa guarderemo la promessa che il Signore fa ai cristiani di Laodicea. La diagnosi la troviamo subito, versetto 17. Tu dici, io sono ricco, io mi sono arricchito, io non ho bisogno di niente. Questo è quello che pensano nella Chiesa, questo è quello che i cristiani a Laodicea pensano. Quindi sono ricco, arricchito, non ho bisogno di niente, sono autosufficiente. Guardate quanto autocompiacimento c'è in tutta questa discussione. E invece il Signore dice, tu invece non sai, versetto 17, Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, che sei miserabile, che sei povero, che sei cieco, che sei nudo. Questa è la diagnosi che il Signore fa. La diagnosi che il Signore fa è una diagnosi seria, è una diagnosi che un buon medico fa. E guardate il contrasto tra quello che percepiscono i cristiani di loro stessi e quello che percepisce il Signore di queste persone. C'è un abisso, c'è un abisso. Perché, cari fratelli, essere tiepidi procura proprio questa conseguenza. Quando noi siamo tiepidi, quando non siamo né gelidi né bollenti, abbiamo di noi stessi una percezione sbagliata, perversa. E questa percezione sbagliata e perversa che abbiamo di noi stessi è completamente opposta a quella che ha il Signore, come abbiamo visto nel versetto 17. Ma cosa erano le cose? Come mai Gesù Cristo fa una diagnosi di questo tipo alla chiesa di Laodicea? La fa perché questa cittadina era una cittadina ricca. Tutti quelli che abitavano a Laodicea erano, come dire, delle persone che godevano di un certo benessere. Erano donne e uomini che, come dire, che trovavano facilmente autosoddisfazione. Non era gente che stava con le mani in mano. Loro dicevano, e apparentemente con buoni motivi, io sono ricco, non ho bisogno di niente. Cioè, nella dimensione materiale della vita, era veramente in questo modo. Era una cittadina prospera, che si dava da fare, era una cittadina con i forzieri d'oro pieni. C'era benessere a Laodicea, c'era talmente tanta ricchezza che rifiuteranno il sostegno dell'imperatore a causa del terremoto e dicono no, noi non abbiamo bisogno del vostro sostegno, del vostro contributo, ci pensiamo noi a ricostruire le nostre case, tanto siamo ricchi e lo hanno fatto prima di tanti altri. Era una cittadina con un forte orgoglio, capite? Loro stavano, avevano la consapevolezza di chi erano. Erano gente di una cultura medio-alta. C'era lì accanto a loro, prossima a loro, una famosa scuola di medici. Per cui, come dire, non solo nell'ambito materiale, ma anche nell'ambito del benessere fisico, avevano una certa garanzia. Perché, capite, c'era la clinica per eccellenza, c'erano i migliori specialisti del tempo che si trovavano lì. E ora, per i cristiani che si trovano a Laodicea, capite, loro raccolgono, respirano il clima di quei tempi e si formano anche loro un autocompiacimento, una percezione sbagliata di loro stessi. Loro dicono, bene, alla fin fine siamo ricchi, stiamo bene, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. E invece Gesù dice, non è così. La diagnosi che Gesù dice è un po' diversa. Pensavano di fare bene nella loro vita, ma in realtà, dice il Signore Gesù, voi siete soltanto dei mendicanti. Malgrado tutte le vostre banche, malgrado i vostri soldi, malgrado la vostra cultura, malgrado i vostri specialisti, malgrado le vostre medicine, malgrado le tue industrie, malgrado tutto quello che puoi fare, che hai, malgrado tutto quello che pensi di essere, il Signore Gesù dice, tu sei un mendicante e non te ne rendi conto. Tu sei estremamente povero, sei estremamente fragile e non puoi vivere senza la grazia di Gesù Cristo. Ecco come Gesù Cristo vede queste persone, le vede come mendicanti. Versetto 17, la diagnosi che Gesù fa è questa, tu sei povero, tu sei cieco e tu sei nudo. La prima cosa che Gesù dice, tu non è vero che sei ricco, tu sei povero. Ma in che senso questi cristiani sono poveri se avevano tutto il benessere che li circondava? Questi cristiani sono poveri perché non hanno nulla che li può far conquistare, che li può portare ad acquistare la grazia, la benedizione, la protezione, la salvezza di Dio. Malgrado tutte le loro ricchezze, malgrado tutte le loro certezze, malgrado tutte le loro sicurezze, questi cristiani sono poveri, non hanno nulla che può farli avvicinare a Dio. Ma non solo sono poveri, sono nudi, perché malgrado la bellezza del loro abbigliamento, malgrado la perfezione, la manifattura delle cose che indossano, non hanno nulla che possono indossare per stare dignitosamente alla presenza di Dio. E sono nudi, non sono ben vestiti, sono nudi. Non solo sono poveri, non solo sono nudi, ma soprattutto questi cristiani sono ciechi, perché non vedono, non si rendono conto della gravità della loro condizione. Per loro la condizione in cui sono va bene così, bastava continuare così. E Gesù dice invece siete ciechi. Cari fratelli, questa è la diagnosi che Gesù Cristo fa. Ed è la diagnosi che il medico più importante, il medico migliore dell'universo ha fatto. Sarebbe inutile opporsi a questa diagnosi. Anzi, opporsi alla sua diagnosi sarebbe intraprendere la strada della tragedia, del disastro. Io conosco le tue opere, dice il Signore Gesù. E poi dice, tu non sai che sei infelice, che sei miserabile, che sei nudo, povero e cieco. Egli ci conosce meglio di quanto noi conosciamo noi stessi. Egli sa di noi più di quanto io penso o tu pensi di avere informazioni su te stesse. Allora, cari fratelli, non prendiamoci in giro. Non pensiamo di prendere in giro il Signore Gesù, perché Lui vede lì dove io stesso non riesco a vedere. Ma se questa è la diagnosi, se questa è la diagnosi che Gesù fa, Lui non lascia soltanto, come dire, il suo paziente con una diagnosi e poi la affida a qualche altro specialista. Lui dà anche una via di uscita, dà un avviso, dà una soluzione, dà un percorso da intraprendere. E questo percorso, questo avviso che Gesù fa, lo troviamo nel versetto 18. Guardatelo con me, qual è l'avviso, qual è la soluzione che il Signore Gesù trova. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti, perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Allora, cari fratelli, soffermiamoci all'inizio del versetto 18. Io ti consiglio. Allora, la cosa straordinaria è, carissimi fratelli, che qua sta parlando Gesù Cristo. Qui sta parlando l'Iddio dell'universo. Qui sta parlando l'Iddio che ha creato le galassie, che ha tutte le galassie, tutto l'universo sotto i suoi piedi. Qui sta parlando il creatore del cielo e della terra, colui che ha fatto me, che ha fatto te, che ha fatto ogni cosa in cui siamo. E ora noi non possiamo rimanere calmi. Questo Dio, questo creatore, il sostenitore di tutte le cose, l'Iddio dell'universo, l'Iddio immenso, il sovrano, potrebbe ordinare? Certo che può farlo. Potrebbe comandare? Certo che potrebbe farlo. Ne ha tutto il diritto. E invece questo Dio immenso sceglie una via diversa. Sceglie di consigliarci. Versetto 18. Io ti consiglio. Cioè, paradossalmente, anche nella nostra tiepidezza, Dio rispetta la nostra libertà. Dio rispetta la responsabilità che ha dato a ognuno di noi. Certo, ci avvisa delle conseguenze, ci dà un avviso chiaro di quali saranno le conseguenze, però il suo scopo non è quello di crearci del terrore, non è quello di terrorizzarci e di farci servire Dio per paura. Non è questo il cristianesimo. Il cristianesimo non vive del terrore, vive nella gioia, è una cosa diversa. Lui dice soltanto, ci avvisa delle conseguenze. Versetto 16, che se rimaniamo nella nostra tiepidezza, lui non è che non farà niente con noi, ci vomiterà dalla sua bocca. Ora, questo, cari fratelli, è un linguaggio chiaramente simbolico, chiaramente metaforico, ma cosa significa che il Signore ci vomiterà dalla sua bocca? I liquidi tiepidi, in un certo senso, le cose tiepidi creano nausea. Non sono soltanto prive di gusto, non sono soltanto insipide, non sono soltanto insapori. Cioè, le cose tiepide per il Signore sono nauseabonde. Cioè, secondo quello che dice il Signore Gesù, Egli rifiuta volontariamente, di proposito, tutto ciò che è tiepido. E questa frase l'ha usata anche per Israele. Lui prova disgusto per la nostra tiepidezza, disgusto. A Israele nel deserto dirà Dio. 40 anni ebbi in disgusto questa generazione. Questo termine disgusto è simile a quello che abbiamo letto qua. Significa lui prova ripugnanza, gli provoca la nausea, lo fa vomitare. È un popolo dal cuore che è traviato, non conoscono le mie vie. Ecco il verbo, fratelli. Nei confronti dell'ipocrisia, nei confronti dell'ambiguità, nei confronti della tiepidezza, il Signore ha questo atteggiamento di fondo. Non sappiamo, cari fratelli, se la Chiesa di Laodicea ha raccolto questo avvertimento. Non lo so. Non credo. Sappiamo che questa città così prospera ora è una città misera. Sappiamo che questa cittadina così ricca ora è una città insignificante, povera. Adesso lì tutto è morto. Dio ha tolto il candelabro non solo a Laodicea, ha tolto il candelabro anche ad Efeso e sicuramente ha vomitato anche Laodicea. A Laodicea oggi si vedono resti importanti, il teatro, le scuole, gli anfiteatri, ma della chiesa di Laodicea non è rimasto nulla, non si sa più nulla, non c'è nessun segno, nessun resto. E ora questo è quello che ha fatto il Signore Gesù a questa chiesa che non l'ha ascoltato. Ed egli ci dice che egli è il veritiero, che egli è l'amen, che egli è la persona su cui possiamo affidarci. Versetto 14. Queste cose dice l'amen, il testimone fedele, il veritiero, il principio della creazione di Dio. Se lui fa questa diagnosi è sicuramente affidabile. Egli sa, le sue parole sono vere, sono affidabili. Vi ricordate cosa diceva a Nicodemo? Noi parliamo di quello che sappiamo, è testimonio di quello che ho ricevuto. Lui è il testimone fedele, lui è l'amen, lui è quello che veramente sa le cose, sono realmente così. Egli non mente, sarebbe folle ignorare il suo consiglio. Ed ecco cosa dice, qual è il contenuto del suo consiglio. Versetto 18 ancora. Io ti consiglio di comperare da me dell'oro purificato dal fuoco. Allora, cari fratelli, cara chiesa di Laodicea, tu che hai tanti mercanti nel tuo mezzo, tu che hai un commercio fiorente in te, però questa volta il Signore offre una prospettiva diversa. Venite adesso a comperare da me. Non occupatevi soltanto dei vostri commerci. Non cercate più la vostra autosufficienza, ma cercate la vostra sufficienza in Gesù Cristo. Voi che dicevate non ho bisogno di nulla, riconosci che avete bisogno di Gesù Cristo. Riconoscete che avete bisogno di Dio prima di ogni altra cosa. È da me che dovete comprare, dice il Signore Gesù. È da me che dovete andare a commerciare, non affannarvi in shopping day o altre cose simili. Se è da me che è importante, è con me che è importante trattare, dice il Signore. Allora, cari fratelli, cosa devono comprare? Devono comprare la salvezza? No, la salvezza non si può comprare. Quello che il Signore dice è l'invito a venire da Lui, a relazionarsi con Lui, a parlare con Dio, ad avere una relazione autentica con Dio. Isaia 55, o voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete soldi, denaro, venite. Voi che non avete nulla, comprate e mangiate. Venite, comprate senza soldi, senza pagare. Venite da me, dice il Signore. Ed è questo che il Signore vuole. Indipendentemente dalle tue risorse, indipendentemente dalle energie che ci ritroviamo, che si ritrovavano la Chiesa a Laodicea, dovevano andare da Dio a relazionarsi con Lui, a instaurare una relazione autentica con il Signore, non formale, non di facciata. Ecco cosa dice il Signore. Perciò ti consiglio di comperare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti. Perciò ti consiglio, dice il Signore, di comprarti delle vesti bianche per vestirti. Perciò ti consiglio di comprare da me, dice il Signore, un collirio, poiché tu inizi a vedere. Allora, sei povero? Sì. Sei realmente povero? Sì. Però sappi che Gesù Cristo ha la ricchezza, che Gesù Cristo è ricco. Sei povero? Sì, Gesù Cristo può arricchirti. Qualunque sia la tua condizione, qualunque sia la nostra condizione, Gesù Cristo può farci diventare ricchi. Siamo nudi? Bene, sappi che Gesù Cristo può vestirci in un modo straordinario. Siamo ciechi? Gesù Cristo è il collirio, può farci vedere. Non affidiamoci più alle banche, non affidiamoci più all'opulenza, non affidiamoci più ai medici, non affidiamoci più alle apparenze o all'abbigliamento. Affidiamoci a Lui. Andiamo a Lui con la nostra reale povertà, perché Egli può arricchire la nostra povertà, Egli può coprire le nostre nudità, Egli può guarire la nostra cecità, Egli può aprire gli occhi a me e a te, Egli può arricchirci con una vita abbondante, Egli può darci una parola che può salvarci, Egli può purificarci, può renderci nuovi, Egli può darci una nuova vita, Egli può trasformarci. Però per realizzare questo, la chiesa di Laodicea deve fare due cose. Versetto 19. Ci sono due condizioni che bisogna che si realizzino per fare tutto questo. Primo versetto 19. La prima condizione è qua. Tutti quelli che io amo, dice il Signore, io li riprendo e li correggo. Si dunque zelante e ravvediti. La prima condizione per ricevere ricchezza, vestiti, benessere, pienezza da Dio è questa, è il ravvedimento. La prima condizione, la porta d'ingresso per la realizzazione dei piani di Dio è quella del pentimento. Il Signore Gesù li avvisa, non li vomita subito. Li avvisa, gli dà un avvertimento, in fondo li ama ancora. Anzi, li ama talmente tanto che vuole riprenderli. E quello che lui chiede è che loro ritornino a lui, che loro si pentano. Cosa significa pentimento? Significa lasciare praticamente tutto quello che non piace al Signore. Significa girarsi dall'altra parte verso il peccato. Se ci sono delle cose che il Signore odia, ripugna, che sono chiaramente contrarie alla volontà di Dio, un segno di pentimento significa smettere di fare quelle cose e andare in una direzione diversa. Non significa portarsi indietro ancora o trascinarsi queste cose. No, pentirsi significa non fare penitenza. Significa cambiare vita, cambiare direzione, cambiare azioni, cambiare comportamento, praticamente. Allora, la prima cosa, bisogna pentirsi. Bisogna incominciare con questa cosa. La seconda cosa che bisogna fare è avere fede. Versetto 20. Ecco, io sto alla porta e busso, dice il Signore. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Ora, sebbene, fratelli, le parole di questa chiesa, di questa lettera, queste parole sono a volte abusate, perché si applicano in modo, come dire, sconsiderato alla pietà personale. Queste parole sono innanzitutto indirizzate a una chiesa, però sono anche indirizzate a ognuno di noi. Ora, noi spesso facciamo delle nostre dimore, il nostro piccolo regno. Nella nostra casa, nella nostra stanza, nelle nostre cose, vogliamo essere noi a decidere come organizzare, come fare, come comportarci. Vogliamo essere i principi e i re del nostro castello. Qui Gesù dice invece di smetterla con la nostra autosufficienza, di smetterla con la nostra alta considerazione e aprire la porta a Lui che vuole venire a visitarci. Qui la cosa straordinaria è che Gesù è lì che vuole visitarci, vuole avere una relazione con noi, vuole entrare nella nostra casa. Ora, guardate un po' la cosa straordinaria di questo brano. Questo stesso Gesù che ha iniziato con l'avvertimento di evitare la tiepidezza, perché se siamo tiepidi ci vomita, ha incominciato così, adesso alla fine ci dà una prospettiva leggermente diversa, ci dice che lui vuole visitarci, lui vuole farci visita, lui bussa alla nostra porta, lui è lì, vuole entrare nella nostra vita. Ed è la stessa descrizione che si trova, guardate la casa, nel libro del Cantico dei Cantici, quando si parla della relazione tra un innamorato e l'innamorata. C'è la innamorata che aspetta con ansia, che brama che l'innamorato arrivi, faccia qualcosa di straordinario con lei. Ed è la stessa descrizione che troviamo qui. Lo faremo entrare. Se lo faremo entrare, se faremo entrare il Signore Gesù nella nostra vita, Egli porrà fine alla nostra miseria. Se Gesù Cristo entrerà nella mia e nella tua vita, noi smetteremo di essere mendicanti. E da mendicanti diventeremo dei principi. Egli ci purificherà, Egli ci vestirà, Egli mangerà con noi. Ma Egli, carissimi fratelli, non entra soltanto per farci compagnia. E questo è il punto importante. Avere fede non significa soltanto, come dire, accogliere il Signore Gesù nella nostra vita e avere una nuova buona compagnia da adesso in poi. No, accogliere il Signore Gesù significa farlo entrare nella nostra casa e cedere a Lui il controllo della nostra vita. Lui entra nella nostra casa, ma nell'istante stesso in cui Lui prende piede, attraversa la porta del nostro cuore e della nostra vita, Lui pretende le chiavi. Lui vuole diventare il padrone, il nuovo padrone di casa. Lui non accetta soltanto di consolarci. Lui non accetta soltanto di stare lì a mangiare qualche volta con noi, ad avere delle relazioni saltuarie con noi. Lui entra. Però quando Lui entra, occupa la nostra vita. Quando Lui entra, la prende completamente. Quando Lui entra, quando noi lo accogliamo come ospite, Lui diventa Signore della nostra casa. Lui vuole che ci arrendiamo a Lui, senza compromessi. Lui vuole che le donne e gli uomini, anche oggi, anche del XXI secolo, siano discepoli, che si sottomettano a Lui completamente, che Lui vuole entrare nella vita della Chiesa, nella nostra vita, per essere il sovrano, il Signore, non soltanto il consolatore di qualche istante triste della nostra vita. Cari fratelli, questo significa invitare, fare entrare Gesù nella porta della nostra vita. Non è tanto quella di partecipare ai culti, non è tanto quella di partecipare a qualche studio, no, non è quella di comportarsi in un qualche modo, non è quella di leggere alcune cose, non è neanche quello di usare un certo linguaggio piuttosto che un altro, no. Essere cristiani significa questo, significa pentirsi in modo decisivo, rifiutare il peccato, evitarlo, non trascinarselo, e significa aprire la porta a Gesù Cristo. Perché quella porta, come abbiamo visto la volta scorsa, ci dà salvezza e servizio. Significa domandare a Gesù Cristo che Egli entri nella nostra vita, che Egli diventi padrone della nostra casa, della nostra vita. E abbandonare il nostro oro per essere arricchiti da Lui. E lasciare i nostri vestiti per essere vestiti da Lui. E abbandonare la nostra cecità per ricevere la Sua visione, la Sua vista. Significa impegnarsi completamente, significa metterlo al primo posto ed onorarlo in ogni ambito della nostra vita. Chiediti sinceramente questa mattina: come onoro Gesù Cristo nella mia famiglia, nella mia vita personale, quando nessuno mi vede, quando nessuno mi ascolta? Come lo onoro nei miei pensieri? Come onoro il Signore Gesù al lavoro, con i miei colleghi, nelle relazioni con il mio capo? Come lo servo nella mia famiglia, nelle relazioni con i miei figli, con le persone che mi stanno antipatiche? Come lo onoro nella Chiesa? Com'è che lo onoro quando voto, quando parlo delle cose importanti o della società? Come onoriamo Gesù Cristo? Cosa significa per noi onorarlo Lui? Se siamo tiepidi, cari fratelli, se siamo tiepidi, Lui ci vomiterà. Se siamo caldi o freddi, cari fratelli, allora abbiamo più facilità. Però questa mattina, se apriamo la porta della nostra vita, se apriamo la porta della nostra personalità a Gesù Cristo, Lui cambierà. Lui ci farà qualcosa di straordinario. È un inizio? Sì. È un inizio indispensabile. Senza questo inizio non si continua. E questa è la soluzione che Gesù dà. E alla fine, cari fratelli, qual è la promessa che Gesù fa? La promessa la troviamo agli ultimi versetti, dal versetto 21. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Questa promessa è molto più grande delle altre, cari fratelli, perché il trono è simbolo di autorità. Lui ci dà una promessa straordinaria, ci dice che chi ascolta le sue parole, chi lo fa entrare, riceverà un'autorità immensa, riceverà una compagnia straordinaria. È il Signore Gesù stesso, è il Signore Gesù stesso che dice questo in Matteo, capitolo 19. Io vi dico in verità che nella nuova creazione, dice il Signore Gesù, quando il Figlio dell'uomo verrà, sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito, dice il Signore Gesù, sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Cari fratelli, il Signore Gesù vuole condividere con noi la sua eredità preziosa, le sue benedizioni immense. Vuole che noi condividiamo la sua regalità. Non sono dettagli questi, sono cose importanti. Ecco la grande scelta, cari fratelli. E adesso ci avviamo alla conclusione, realmente. Ecco la grande scelta, questa mattina. Possiamo continuare a essere ambigui? Posso continuare, forse io stesso, a essere a metà, interessato in parte del cristianesimo, interessato in modo saltuario della fede, interessarmi in modo casuale delle cose del regno di Dio, però se faccio così significa che non sono cristiano. Significa che non sono cristiano, non esistono cristiani tiepidi, i cristiani tiepidi sono vomitati. Significa, se voglio vivere in questa condizione, significa che sto provocando disgusto al Signore. Significa che il Signore prova un forte senso di nausea nei miei confronti. Significa che provo fastidio. Significa rischiare il vomito. Ma invece vogliamo essere integri. Vogliamo essere quelle persone che si sono pentite e hanno aperto la porta. E hanno fatto venire il Signore Gesù. Che ha consegnato le chiavi della propria vita a Gesù. Ha detto, tu sei il mio padrone adesso. Tu sei il padrone della mia vita. Ecco il privilegio. Ecco la scelta che questa mattina non possiamo evitare. Versetto 22. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Cari fratelli, la sua volontà per l'Odissea era chiara. La stessa volontà è chiara anche per noi questa mattina. Sarebbe folli questa mattina non ascoltare il messaggio che Dio ci ha rivolto. Sarebbe stupido questa mattina continuare nella nostra tiepidezza. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Abbassiamo il nostro capo.